L'importanza di chiamarsi The Smiths. Benvenuti a questo ciclo di 10 puntate dedicate ai The Smiths. Insieme percorreremo la loro storia, la loro musica, i legami con il passato e ciò che questa band ha lasciato in eredità. Raccontare la breve epopea degli Smiths implica non solo parlare della loro musica, ma anche di letteratura, di cinema, politica e di costume, ovviamente, a partire da quegli occhiali della mutua e i gladioli sventagliati a inizio carriera da Morrissey. Ottava puntata. L'eredità degli Smiths. Benvenuti a questa ottava puntata che vedrà ospite con me Carlo Villa e parleremo insieme a lui e ascolteremo band e artisti che hanno così ereditato il suono, l'etica, il modo anche di porsi della band di Morrissey. Benvenuto Carlo.
Ciao a tutti.
Carlo è una figura importante nella mia storia personale, ma anche nella storia del giornalismo musicale, che ha parlato per tanti anni della scena indie pop, soprattutto inglese. Quindi quanto di più perfetto avere in questa puntata Carlo con noi. Abbiamo deciso di parlare insieme dell'eredità degli Smiths perché, essendo grandi appassionati di questa band, quando loro si sono sciolti abbiamo cercato sicuramente anche un po' degli eredi, cercando di capire nel grande catino della scena indie inglese chi potesse prendere un po' il loro posto o chi potesse essere influenzato da quel bellissimo paradigma sonoro che avevano mescolato insieme soprattutto Johnny Marr e Morrissey. E, Carlo, tu la prima scelta, perché il nome della band che sentiremo non è famosissima in Italia, ma in effetti una delle prime che ha così destato interesse nei giornalisti ad accostarli agli Smiths.
Sì, sicuramente. Adesso parliamo di questa band degli inizi degli anni 90. Si chiamano Gene, sono un gruppo che viene da Londra, capitanati dal cantante Martin Rossiter. Ecco, tra l'altro la cosa curiosa è che Morrissey li ha sempre apprezzati. Quindi, voglio dire, hanno avuto anche un imprimatum da parte del leader degli Smiths. E probabilmente tra tutte le band in assoluto che si sono ispirate alle Smiths sono quelli che anche musicalmente sono stati più vicini, perché poi magari durante la puntata parleremo di altri gruppi che hanno delle sonorità o hanno delle affinità con gli Smiths, ma non sono uguali. Questo non vuol dire che ovviamente i Gene siano una cover band, anzi hanno una loro struttura, hanno dei testi molto particolari e soprattutto un sound pop molto riconoscibile, diciamo smiziano, ma con una loro, diciamo così, vena poetica. Nella fattispecie il brano che ascoltiamo, uno dei brani più importanti della loro carriera, si chiama Haunted by You ed è tratto dal loro primo album, sicuramente l'album che li ha fatti conoscere, Olympian.
By you.
me e Carlo ci accomuna ovviamente un percorso di DJ a quell'epoca, e Gene li suonavamo, poi li ballavano abbastanza, li chiedevo
sì,
tanto,
sì.
Però insomma,
nel periodo Britpop,
esatto,
classico 94-95, giù di lì. Tra l'altro prima accennavi al fatto che è una band non molto conosciuta in Italia, però in realtà hanno suonato a Milano, in questo locale che non esiste più, è durato pochissimo, intorno al 95, si chiama Bogest, stava esattamente sotto la Torre Velasca, era un localino non molto grosso che teneva 300 persone proprio massimo, e i Gin suonarono intorno al 95 e fecero un concerto, a dir la verità, veramente strepitoso, sembrava di stare in un club inglese con la gente che saltava in prima fila, faceva
bellissimo,
lo stage diving, mi è rimasto veramente impressione come uno dei più bei concerti che ho visto, almeno a Milano, di gruppi inglesi.
È vero, fu particolare. Io grazie averlo corretto, se ero solo in conduzione avrei detto il tunnel, invece sì, me
no,
completamente
si chiama Bogest, ma Bogest è durato pochissimo, è un locale che, se non ricordo male, era gestito dalla Barley Arts.
E adesso veniamo a quello che Geoff Travis, che è odiatissimo
da Morrissey.
Da Morrissey lo odia proprio dalla prima pagina all'ultima pagina della sua biografia, tratta malissimo Geoff Travis, però ovviamente orfani di questa band gigantesca di Smiths, qualche cosa di simile più o meno nell'aria dovevano cercare, quelli della Rough Trade. La trovarono non a Londra ma a Bristol, erano una coppia, si chiamavano Harriet Wheeler e David Govan, un bravo chitarrista, una voce suadente quella di Harriet, che avevano da poco portato il loro demo alla Rough Trade. Beh, ci fu illuminazione perché il suono chitarristico di David era molto simile a quello di Marr, e i testi intimisti, un po' da bedroom pop, erano perfetti per lanciare la Next Big Thing, che durò poco perché il Sundays, il primo album con la copertina con i fossili, me lo ricordo ancora, fu veramente, penso fu l'album dell'anno su NME, della Reader's Poll, nonché anche dei Critics Pick, e poi scomparvero letteralmente, fecero altri due dischi, ma da quell'album di debutto una bella canzone ci sentiamo da loro.
The terrible year, Christmas.
misto tra indie pop, folk e musica d'autore, quella dei Sundays, l'album Reading, Writing and Arithmetic, pubblicato nel 1990, e quindi dopo un po' di tempo rispetto alla scoperta della band, con una importante produzione, quello di Ray Sherman, che era uno dei Gentle Giant e aveva dato comunque un suono essenziale, come sentite, pochi arrangiamenti ben calibrati, un disco culto questo dei Sundays, a ben vedere, da mettere assolutamente in questa lista.
Decisamente,
dei dischi.
Sì, sì, decisamente, sì. Tommaso. Ma ecco, volevo, come si dice, collegarmi un attimino, sì, a quello che hai detto all'inizio, appunto il fatto che Gav Travis, il label manager della Rough Trade, avesse appunto scelto i, come si dice, Sundays per la sua etichetta, e finalmente probabilmente aveva deciso di farlo sentendo il loro demo, cosa che invece con gli Smiths sappiamo non è successo.
Esatto.
L'aneddoto che racconta Morris nel suo libro, nella sua autobiografia, è che proprio la cassetta di demo che gli Smiths avevano portato a Rough Trade non era stata minimamente considerata da Geoff Travis, e pare che su insistenza, qualcuno dice addirittura che l'ha appeso al muro, Johnny Marr abbia convinto Geoff Travis a spostarsi in un'altra stanza, a sentire il demo, e quando è uscito decisamente ha detto: il gruppo mi interessa.
Eh sì, è vero, l'abbiamo raccontato nella prima puntata senza dire che era quasi appeso al muro, che probabilmente è anche vero.
Ma la leggenda dice così, esatto. Però quello che dice Morris nel libro forse l'ha un attimino esagerato, però pare quasi che l'abbia appeso al muro.
Beh, ha fatto bene perché sì, insomma ne è valsa la pena, sia per l'etichetta che per loro.
Sì, c'è anche da dire che mi immagino quanti demo tape ricevesse in cassetta all'epoca Geoff Travis, centinaia, per cui probabilmente li prendeva e li buttava in una scatola e magari ogni tanto nascondeva. Qualcuno.
La cosa che non ha mai sopportato Morrissey di Travis è il fatto che gli rispondesse sempre in maniera laconica. Per esempio, quando Morrissey, giustamente penso, gli disse: ma scusa, ma il disco è al numero 2, perché non va al numero 1? E laconicamente Travis dice: perché non abbiamo stampato abbastanza cassette.
È incredibile. Cioè, l'organizzazione di Rough Trade all'epoca era molto sui generi. Ma poi mi ricordo un altro aneddoto del libro, esempio, Morrison non voleva assolutamente che facessero dei servizi, diciamo, televisivi, comunque che raccontassero la storia della band. E si era presentato questi produttori della BBC che facevano questo programma che si chiama South Banks Show, un programma che di una mezz'oretta che di volta in volta raccontava non solo delle band, ma poteva essere anche un regista piuttosto. È un programma storico della BBC. E mi ricordo che Morrison non lo voleva fare, e Geoff Travis gli ha chiesto: ma scusa, perché non lo fai? Cioè, io lo farei. E lui gli ha risposto: ma a te t'hanno contattato? Ti hanno detto che dovevi fare il programma? No, allora hanno contattato me, decido io se lo voglio fare. Tu non sanno neanche se sei. Cioè, proprio si odiavano. Proprio.
È una roba. Infatti, io mi immagino queste scenette tra di loro devastanti. E ricordo ancora quando nel libro, per esempio, racconta del successo di Panic e disse Travis: beh, perché non scrivete ancora canzoni come Panic? Che poi Panic è una canzone un po' un divertissement, è una canzone rustica, cioè non è proprio la canzone tipo dei con uno, certo, slogan molto semplice. Era un momento della carriera dove usavano un po' di slogan quasi marxisti, no? Shoplifter, the world unite, e Hang the DJ. Insomma, è stato un momento della carriera forse anche di liberazione per la band, perché era davvero all'apice del successo in quel momento lì. Tu hai visto gli Smiths dal vivo quando esattamente?
Ecco, io ho avuto questa bella esperienza, andavo spesso a Londra nella prima metà degli anni 80, anche successivamente, ma nella prima metà soprattutto andavo per vari motivi, mi interessava la musica, vedere concerti, anche un po' per business musicali, avendo il negozio di dischi all'epoca, supporti fonografici. Intorno all'84, all'inizio dell'84, quindi verso la fine di febbraio, ero a casa di questo amico che avevo all'epoca, accendiamo la TV per vedere Top of the Pops e improvvisamente Top of the Pops spara, non so a che posto era il singolo di allora, uno dei primi singoli degli Smiths, What Difference Does It Make, live in diretta, in realtà poi Top of the Pops erano in, come si dice, in playback. Rimanemmo io e il mio amico inglese con la bocca aperta E cioè, vedendo questo gruppo dal vivo con i gladioli, con questi movimenti stranissimi, con questa ritmica e questo pop forsennato, anche perché è un pezzo molto importante, dopo qualche giorno questo mio amico mi dice: ti faccio un regalo. Ho trovato dei biglietti per andare a vedere stasera gli Smiths all'IC1 di Londra, esattamente è stato il 17 febbraio del 1984. Ci recammo in questo posto, che è un posto che esiste ancora adesso, molto bello, con delle grosse colonne all'ingresso, e arrivati sul posto abbiamo trovato una fila praticamente di persone a destra e a sinistra che sarà stato un chilometro. Praticamente noi siamo passati in mezzo a questa fila di persone per entrare, con la gente che ci chiedeva: ma avete un biglietto da vendere? Avete, come si dice, tutto sold out? Ci potete dare, come si dice, vendere il biglietto? A un certo punto, a metà del, come si dice, di questo percorso, questo chilometro più o meno di persone che ci dividevano dall'ingresso, sento chiamare un Carlo Carlo. Mi giro e ci sono due italiani, miei amici, che mi dicono: ma come cacchio hai fatto ad avere i biglietti? Io gli ho fatto segno subito al mio amico. E siamo entrati, abbiamo visto il concerto. Di supporto c'erano i Redskins, che era un gruppo militante dell'epoca indie soul, poi Billy Bragg, che ovviamente è immancabile
Grazie.
nei tour degli Smiths, e poi gli Smiths, che suonarono praticamente tutto il primo album, 15 minuti, con Getto di Gladioli finali e trionfo per una grande data, una serata indimenticabile per quanto mi riguarda.
Quanta invidia, Carlo. Sei riuscito a vedere.
E non è
Poi
stato per
84.
merito mio, è stato o
Vabbè.
Frank Malone, un mio amico irlandese, che all'epoca,
Vabbè.
non so neanche ancora oggi come sia riuscito a ottenere questi biglietti.
È incredibile, bellissimo. Noi italiani abbiamo avuto molta difficoltà, se non quasi
Ha suonato
impossibilità.
una volta
Sono
a Roma,
a Roma, sì.
ma non so quanta gente possa andare. Tra l'altro,
Dicono che fu bello il concerto,
fu
peraltro.
bello. Tra l'altro, io e te, Tommaso, abbiamo conosciuto, per motivi di DJ, di serate appunto indie, abbiamo conosciuto il batterista,
Certo,
come si
Mike
dice,
Joyce.
Mike Joyce, che è venuto 2 o 3 volte a
Sì,
trovarci,
persona
e tutte
amabile.
le volte ho cercato sempre di portarlo a mangiare insieme a noi per farmi raccontare qualche aneddoto. E all'epoca mi raccontò che appunto quel concerto di Roma fu un concerto molto particolare, non tanto per quanto riguarda la resa che c'è stata, ma perché non faceva parte di nessun tipo di tournée. Cioè il
Vero.
promoter italiano gli aveva talmente stressato i gabasisi che loro, che erano in studio per registrare un disco all'epoca, mollarono lo studio per andare a Roma a fare un concerto e tornare indietro in studio. Quindi è stato proprio un one-off, proprio perché il promoter italiano ha talmente tanto stressato, e da allora non è mai più successo che una tournée europea toccasse l'Italia, anche per poi
Eh sì,
successivamente si sono
si
sciolti,
sono
insomma.
sciolti, loro hanno finito di fare concerti presto, prima della pubblicazione dei Queen Is Dead, cioè un pochino prima.
Poi quando
Quindi,
Mario è andato via,
eh sì, il
praticamente il gruppo è imploso.
gruppo è imploso, infatti. Allora, se abbiamo lasciato la nostra lista con una canzone che arrivava da un gruppo di
Bristol.
Bristol, torniamo a Bristol.
Eh sì, ma una cosa abbastanza strana, dicevamo prima fuori onda, Tommaso: Bristol non una città particolarmente conosciuta in Inghilterra per l'indie pop o per il pop in generale, molto più conosciuta per, diciamo, il periodo metà anni 90, quelli del Massive Attack, del trip-hop. Comunque questa band si chiama Strangelove, e capitanata da Patrick Duff, che è
Grande
un,
voce.
esatto, che è un cantante con una grandissima voce. Sono molto amici degli Suede, li ho visti un paio di volte in Inghilterra, e una volta andai apposta a Cesena a vedere gli Suede e se li erano portati dietro, per cui parlai un po' anche con loro. Una band veramente interessante, a mio avviso. Questo brano si intitola, tratto dal loro album Love and Other Demons, e come si dice, si intitola Beautiful Alone.
A problem that we hide with.
Mi hai fatto tornare in mente questa bella band, grazie Carlo, perché erano veramente bravi, una grande voce. Hai letto che incredibilmente sono dal vivo prossimamente?
Sì, guardavo prima sul loro account Spotify, ho visto che suonano in America di supporto alcune date dei Depeche Mode.
Addirittura, però.
Non pensavo neanche che fossero ancora in attività, invece pare di sì.
Incredibile, incredibile. Io ti porto e vi porto un salto temporale agli anni 2000, al nuovo millennio, con un 19enne, perché comunque una delle caratteristiche secondo me bellissime degli Smiths era il senso di gioventù, no? Erano molto giovani, quando dei giovani comuni, non erano dei giovani belli, incredibilmente inavvicinabili come potevano essere i Duran Duran, erano dei giovani comuni con gli occhiali.
Decisamente, cioè, decisamente.
E questa cosa è empatizzava col pubblico normale, col pubblico a perlomeno sensibile a un certo tipo di, no, di normalità, perché era tutto eccezionale negli anni Ottanta, era tutto ipercolorato, iper rimodellato, dai capelli al look. Loro erano jeans 501, una camicia, una t-shirt, il più leccato un pochino, lo dice anche la sua biografia, era Mark, perché comunque prima di suonare nella band aveva lavorato in alcuni negozi di moda.
Non per niente fa lo stilista adesso.
Fa un
la sua linea di moda,
esatto. Leggermente moda, assomiglia, sta prendendo il versante un po', lo chiamo alla Paul Weller, però sì, insomma, è comunque all'epoca erano normalissimi. E questo senso di gioventù l'ho ritrovato in un artista irlandese, peraltro, che si chiama Patrick Wolfe, che ha avuto un esordio molto interessante per poi piano piano involversi. Peccato, perché ha una bella voce. E il suo album di debutto lo vede con un hula hoop in copertina, vestito un po' da troubadour, proprio nel centro di Londra, si chiama Lycanthropy, e questa è una delle sue migliori canzoni da quell'album di debutto, a solo di, ripeto, 19 anni, Wolf Song. sicuramente con un tocco più folk rispetto al rock, che è tipico della musica degli Smiths, ma Patrick Wolf rimane un personaggio atipico, per questo interessante e simpatico. Siamo sempre in provincia, Carlo, anche con il prossimo band.
Sì, arrivano da York, quindi sempre una band, come si dice, non londinese, come Gene, ad esempio, all'inizio. Loro si chiamano Shed Seven, sono capitanati dal cantante Rick Vitter. Hanno suonato in Italia un paio di volte, sicuramente una volta al Canguro,
sì,
qua fuori Milano verso
San Colombano Lambro,
una bella serata verso la metà degli anni 90 che è stata molto partecipata, tra l'altro. Sì. Sono una band che, diciamo, si inquadra nel filone Britpop. Molti all'epoca la definirono una band di seconda fascia, in quanto ovviamente Blur e Oasis erano un altro livello anche di successo. Però negli anni si sono tolti parecchie soddisfazioni, addirittura due o tre anni fa sono riusciti ad avere un disco numero uno delle classifiche inglesi, quindi...
Davvero?
Esatto.
Oh, wow.
C'è da dire che le classifiche inglesi non hanno più quel numero di vendita dell'epoca, certo. Però tre o quattro anni fa, forse cinque, hanno avuto un album che è andato ovviamente per una settimana, non di più, in testa alle classifiche inglesi, e continuano a suonare, hanno un pubblico anche giovane che li sta seguendo molto, ovviamente sono un fenomeno prettamente inglese, come spesso accade, fuori dall'Inghilterra non hanno un seguito grandissimo. Questo brano che andiamo a sentire non è tratto dal loro primo album, ma si intitola Chasing Rainbow. È un singolo che non ha avuto molto successo all'epoca, forse è entrato tipo al 25esimo posto nella classifica dei singoli inglesi. Però negli anni è diventato proprio un must dei loro concerti, uno dei pezzi in assoluto che i fans vogliono di più. Chasing Rainbow, Shed Seven.
This thing's an being called a nervous wreck and working up another sweat for you. There's nothing I can do but counterparts and bleeding hearts and all the things that fall apart. Everybody had a laugh and then went.
Shed Seven, bella band, a me sono sempre piaciuti perché erano molto molto ligi e puri dal punto di vista stilistico, non hanno mai deluso coloro che insomma amava questo tipo di impronta sonora, non hanno mai cambiato veramente, no?
No, sono genere, sempre stati le loro diciamo coordinate.
Esattamente. Allora, adesso vi porto in un territorio che è vicinissimo a quello degli Smiths, perché la band in questione era nata nel 1986, quindi quando ancora, insomma, gli Smiths erano quasi ancora in vita per poco tempo, e il cantante Patrick Fitzgerald era un grande appassionato di Morrissey per tanti motivi, non solamente per le influenze, ma perché era anche lui un acerrimo nemico della Margaret Thatcher, tant'è che infatti c'è un brano della loro band che si chiama Margaret Injection, ed sono i Kitchens of Distinction, una band che non firmò il contratto con la Rough Trade, ma bensì con la One Little Indian.
Sì, esattamente. Che è un'etichetta che poi ha preso anche Bjork e anche tante altre.
Era gli inizi della propria avventura, la One Little Indian, e uno dei gruppi che insomma punta di quel momento lì furono i Kitchens of Distinction, che avevano queste copertine molto gay.
Esatto, è quello che volevo dire, ma è anticipato, queste copertine molto colorate, con semifrattali.
Esatto, con tanti uomini nudi in copertina. Ed era così, insomma, era un messaggio molto esplicito. Molto esplicito. A differenza degli Smiths, che era un po' più velato, loro erano completamente aperti a questo tipo di messaggio. E devo dire che i primi singoli erano notevoli. I primi 12 inch venivo in negozio a te a comprarli e non mi diludeva mai un 12 inch.
Io li ho visti comunque dal vivo, qua in un festival inglese tipo a Reading o qualcosa del genere. Mi erano piaciuti dal vivo.
Non li ho mai visti. È uno di quei gruppi che John Peel non ha mai voluto suonare, non si sa il motivo, non li ha mai apprezzati, è un peccato, e questo è uno dei loro brani più belli, più evocativi, si chiama Prize.
That you're asking, if I remember, these bubbles are dissolving.
Si chiamava Prize, il brano dei Kitchens of Distinction, che avevano inciso due ottimi album e poi si sono un po' defilati, e negli anni zero hanno continuato comunque nel nuovo millennio a fare concerti, un po' come gli Shed Seven, senza mai arrivare però al numero uno.
No, decisamente. Gli Shed Seven hanno avuto il loro, diciamo,
il loro momento di gloria.
Momento di gloria.
E, bene, siamo andati vicino a Londra perché loro erano di Tooting, della provincia, insomma, del grande circondario dell'Interland londinese. E adesso invece andiamo per la prima volta, visto che citiamo gli Smiths, nella
Manchester.
Città, a Manchester.
Ci mancava una band di Manchester. Loro si chiamano Pure Essence, un gruppo che ho visto in Inghilterra a qualche festival, forse anche loro a Reading. Non è un gruppo molto conosciuto, assolutamente sconosciuto fuori dall'Inghilterra, in Inghilterra mediamente conosciuto, ma hanno come gli Smith un, diciamo, seguito di culto, quindi non chiaramente grosso come quello degli Smith, ma di culto non solo localmente.
Ma sai che la mia compagna, che è danese, mi disse che Pure Essence era un gruppo trasmessissimo dalle radio danesi, era un gruppo che quando venivano in Danimarca facevano 2000 persone.
Probabilmente sono quelle cose strane per cui da una parte non vanno, dall'altra vanno. Comunque in Inghilterra, da quanto so, il loro seguito, hanno fatto un 2-3 album, l'hanno sempre avuto, chiaramente è un seguito limitato, ma le loro influenze, diciamo, smiziane sono indiscusse.
Assolutamente sì.
Hanno questo, diciamo, anche mood etereo che ne caratterizza molto la produzione musicale. L'album dal cui è tratto questo pezzo, che si chiama Mr. Brown, si chiama semplicemente come loro, Pure Essence.
Un gruppo che ero completamente, anche questo, grazie Carlo che l'hai tirato fuori, grazie di averlo proposto in questo podcast. Chitarre notevolissime.
Eh sì, molto buone le chitarre, con quel reverbero sì, molto quasi shoegazer a tratti.
Sì, 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 molto molto potente.
Cantante, tra l'altro, penso, ne parlavamo prima, probabilmente di origine polacca, perché ha un cognome Muzinski, si chiama, quindi probabilmente sì, non è di origine inglese, non che questo conti
no,
qualcosa.
No, no.
Però voce veramente notevole.
Voce notevole. E ti riporto di nuovo negli anni zero, perché comunque l'heritage degli Smiths è così importante che anche personaggi del nuovo millennio si sono affacciati alla musica imitando o cercando di imparare a suonare, rifacendo le canzoni degli Smiths. Questo è successo a Dave Haynes, è il primo afroamericano, cioè in realtà è un ragazzo di colore inglese che poi si è trasferito nell'Omaha, e aveva un gruppo abbastanza aggressivo nel suono, che si chiamavano Test Icicle, nei primi anni zero, per poi dopo cominciare a fare la carriera da solo sotto il nome di Lightspeed Champion. Ha fatto solamente due album sotto questo nome, per poi addirittura scrivere canzoni per Beyoncé e trovare lì almeno il successo commerciale come scrittore di canzoni. Ma nel suo album di debutto ci sono dei brani notevolissimi, come per esempio questa Dry Lips, album uscito nel 2008, si chiamava Falling Off The Lavender Bridge.
Thank you.
Jeff Hines, che peraltro tra parentesi aiutò a inizio carriera Florence Welch a creare un po' il personaggio di Florence and the Machine, quindi un personaggio interessante nel panorama anche così del mainstream rock di qualità, diciamo, di qualità.
Sì, indubbiamente. Pensavo prima, ma lo penso già da un po' di tempo, tutte le volte che ascolto oggi gli Smith mi rendo sempre più conto che sono attualissimi. Non so se tu hai la stessa sensazione. All'epoca mandavano bene, un gruppo che mi piaceva, l'ho sempre goduto, li ho, come si dice, considerati una band, diciamo, molto importante. Ma molti dei gruppi che ascoltavo, per esempio, negli anni Ottanta, oggi non riesco più a ascoltarli. Mi sembrano molto datati, mentre gli Smiths non lo sono proprio affatto. C'è una band che ancora oggi è eterna. Direi che possiamo tranquillamente definirli i Beatles degli anni Ottanta, dai.
Sì, ho pensato esattamente alle cose che tu hai detto e l'unica cosa che secondo me è un po' passato, forse è veramente un parere molto mio personale, non è tanto la qualità del suono, che veramente, come dici tu, non sono datati, forse perché hanno evitato di usare i synth, le tastiere dell'epoca, che sono drammaticamente datate. Le canzoni di Spandau Ballet sono ancora piacevoli, però suonano anni 80. Le canzoni di Smith musicalmente sono dei pezzi rock molto, molto dinamici. È forse qualche passaggio nelle liriche che è un po' datato, forse rispetto, no, al fatto, al pensiero di oggi, anche di un certo tipo di... lascia stare i discorsi della Thatcher o della Chiesa. È proprio un'attitudine che mi sembra così lontana nel tempo, quasi un modo di pensare.
D'altronde rispecchiava i modi dell'epoca,
anche se letterario, comunque sì, ecco, esatto. quello è quasi archeologia di pensiero, ma in realtà musicalmente, come dici tu, sono decisamente ancora terribilmente contemporanei,
anche però. Se poi alla fine probabilmente ti riferisci a alcuni testi, però
certo,
probabilmente
non tutti.
Altri sono immortali.
Sì, no, ma ovvio, io mi riferisco ad alcuni testi.
Ovviamente.
No, ma avendo fatto adesso questo podcast, li ho riascoltati accuratamente e devo dire sì, è vero. Sono delle band inglesi, quelli di quell'epoca, che non sono datate.
Esatto.
Eh sì. Allora, un'altra band piacevolissima di quell'epoca, che erano molto amici poi anche nel tempo degli Smiths, erano della stessa etichetta, un gruppo che arrivava dagli antipodi.
Loro, esatto,
sono nati più o meno quando gli Smiths cominciavano, cioè più o meno quasi simili, no?
Sì, gli anni sono quelli. Stiamo parlando di una band che proviene dall'Australia, Brisbane per la precisione, si chiamano The Go-Betweens.
Eh sì, quando loro hanno fatto i primi passi, i Smiths facevano i loro primi passi, però ovviamente erano distanti.
Esatto.
Loro sono arrivati in Inghilterra, che ormai gli Smiths stavano per sciogliersi, è vero.
Però hanno puntato proprio all'Inghilterra perché hanno capito che insomma in Australia col pop non avrebbero fatto niente. Una band che arriva da lì, si sono trasferiti in Inghilterra e hanno deciso di fare la loro carriera lì. Questo brano si intitola Anything I Could Do, tratto dall'album 16 Lovers Lane. Go-Betweens.
Una grande band, Go-Betweens, veramente ho sempre molto apprezzati, arrivavano dagli antipodi, c'era una bellissima scena musicale in Australia, c'erano i Church, poi tutta quella scuola del garage rock, che tipo Radio
Berman,
Udugurus, meravigliosi, una grande grande scuola, e questi erano i più inglesi di tutti, forse, sicuramente.
E gente che è venuta dall'Australia, anche Nick Cave alla fine per far successo ha dovuto venire qua in Europa.
Ma certamente. Siamo arrivati a conclusione di questa prima parte, la seconda parte la sentirete domani nel podcast e poi in diretta e poi nel podcast quando vorrete. Per questa serie di puntate sono 10. Io ringrazio ancora Carlo Villa che è stato qua ospite con me.
E diciamo, grazie a te Tommaso,
è un piacere.
Grazie a tutti gli ascoltatori.
È un piacere, diciamo che facciamo così, sentiamo in sottofondo per salutare una canzone De Fontes, ma ne parliamo domani nella puntata. È Roy Tunes e la lasciamo andare in dissolvenza. A domani con la seconda parte di questo viaggio sull'heritage e l'eredità appunto degli Smiths. The breeze in the night time would kill you stone dead. It was a message I heard when the company said there is no warning and there is no future. I like the way they treat me, but I hate the way they use her. I hate the way they use her. I never really read or spent the day in.